Giovani del 2000, numero 22. Cassetta numero 2, lato A. Domanda. Puoi anticiparci qualcosa? Risposta. Uscirà il prossimo inverno. Per scaramanzia non voglio anticipare tanto. Sarà un disco che a noi piace. Ci siamo impegnati molto per realizzarlo e speriamo piaccia anche a chi lo ascolta. È questa una cosa che desideravo fare da tanto tempo insieme a dei musicisti bravi, come i ragazzi che hanno suonato con me questa sera e che lavoreranno con me anche in questo disco. Dunque, tutto bene. Domanda. Ricordiamo le tue canzoni più conosciute, Passerà, Non amarmi, La nave va, Sole al bar. A quale brano sei maggiormente legato? Risposta. A quelli nuovi, quelli che dovranno venire. Non è retorica, ma le canzoni sono un po' come i nostri figli. Quando crescono e vanno nel mondo, si spera sempre che si trovino bene. Per quelli già avviati non vi sono problemi né preoccupazioni di sorta, mentre per i nuovi si avverte trepidazione, ci si preoccupa affinché stiano bene, si trovino bene. Domanda. L'isola ha dei ritmi diversi rispetto alla tua produzione passata. Rappresenta per te un cambiamento, forse una sorta di cesura con il tuo passato? Risposta. In parte sì e in parte no. In parte sì, perché l'isola è una canzone diversa dalle canzoni d'amore fatte in precedenza, ma in un certo senso no, perché è un po' un ritorno alle mie origini. Nel mio primo disco, Aleandro Baldi, facevo canzoni molto più intimiste, improntate ad una certa filosofia. Quindi alla tua domanda rispondo dicendoti un po' sì, un po' no. Domanda. Maggiore importanza data alla chitarra, alle percussioni e al basso, una minore presenza dell'orchestra rispetto al passato? Risposta. Abbiamo pensato di dare importanza a tutto. Domanda. Mariella Nava per la prima volta al premio Braille. Cosa significa per lei esibirsi nel corso di una manifestazione come questa? Risposta. Significa essere parte attiva di tutti quei momenti in cui la musica si unisce alle tematiche sociali e dove essere presenti è un segnale tangibile che testimonia che non si è scollati dalla realtà. Spesso gli artisti lo sono all'inizio vicini e poi se lo dimenticano quando volano un po' più in alto. Invece rimanere vicini alle tematiche, alle problematiche, credo che sia la cosa più importante, anche per poter raccontare. Io sono una che racconta nelle canzoni, quindi mi piace vivere in mezzo. Credo inoltre che la musica serva veramente a collegare, a non perdersi mai, a risolvere, a fare conquiste importanti. Quindi anche nel mio piccolo mi piace dare un contributo, o almeno tentare. Domanda. Lei ha iniziato in qualità di autrice di canzoni importanti, ha poi deciso di iniziare anche a cantare. Come è avvenuto questo mutamento? Risposta. Ma io non ho mai deciso, in realtà ho iniziato scrivendo, poi qualcuno nel sentire provini che facevo per offrire la mia musica ai più bravi mi ha consigliato di continuare anche a cantare e non soltanto a scrivere, perché il modo in cui porgevo le mie canzoni risultava anch'esso interessante attraverso la mia voce. Quindi ho iniziato parallelamente questo percorso da interprete. Domanda. Una cantante particolare che invita a riflettere il proprio pubblico con testi impegnati, questo suo modo di essere come si coniuga con partecipazioni a momenti di spettacolo tanto diversi quali ad esempio Reality Music Farm? Risposta. Sono io che faccio questo mestiere, che ho scelto di fare questa vita e di parlare alla gente attraverso la musica. Quindi, se la musica passava anche da lì, è giusto dare questa forma anche in un reality. È giusto che la gente possa attingere ad uno show televisivo anche sapendo che vi sono persone che seriamente conducono questo genere di vita anche nell'arte. Mi sono impegnata ad offrire questa faccia di me vera, reale. So che intenzionalmente strideva, anche nella mia stessa mente. Questa cosa mi faceva un po' paura. Poi però man mano pensandoci ho detto, perché no? Perché non dare anche, visto che in televisione passano quasi esclusivamente immagini di artisti di un certo tipo, mi sono detta, perché non fare vedere e dare certezza che vi è anche quest'altra parte? Io ne sono una rappresentante, dunque ho voluto tentare. Ne ho pagato anche un po' le conseguenze, giacché non è stato facile essere lì. Però sono stata forte e ho ritenuto di dover dare questa certezza e questa garanzia a chi mi segue e vede anche questi spettacoli e cerca altro. Domanda: che percezione ha della cecità? Risposta: ma io ho avuto questa esperienza vicina perché ho avuto amici e anche colleghi come Andrea Bocelli che hanno portato al successo alcune cose mie. Annalisa Minetti. Ho potuto vivere un po' accanto a loro e capire che cosa significa. Me lo hanno anche raccontato ed io me ne sono lasciata raccontare. Alla fine ho visto un percorso molto uguale al mio. Ho capito che non è vero che si vede con gli occhi e ciò ha contribuito ad aprirmi una nuova strada. Mi ha dato una nuova luce. Io pensavo di dover raccontare loro, invece sono stati loro ad aprire a me nuove vie di comunicazione, nuove vie di ispirazione. Ho anche avuto un professore di filosofia non vedente che spesso ci raccontava la vita in un modo che forse nessun altro vedente avrebbe potuto fare. Così ho compreso che si può guardare tramite le mani, si guarda con gli odori, attraverso l'udito, anche solo con la presenza accanto. Ora non so quanto lei stia percependo in questo momento di me, però sarà la stessa cosa che percepisco io di lei e non attraverso gli occhi. Sicuramente esistono altre fonti di comunicazione molto più penetranti. Forse la realtà di oggi cerca di minimizzarle, di sottovalutarle, perché esse fanno paura, sono le più vere. Forse è proprio dalla vostra realtà che si può recuperare questo grande patrimonio che gli esseri umani hanno. Domanda: a cosa sta lavorando e dove sarà possibile venirla ad ascoltare? Risposta: sto lavorando ad un nuovo disco che uscirà nei primi mesi del 2007. Intanto però ho voluto dare un assaggio e infatti uscirà nei prossimi giorni un mini CD che conterrà due canzoni, delle quali una da me dedicata al cammino, al percorso non facile del Papa Giovanni Paolo II, un uomo di grande forza, una persona da cui anche la mia stessa strada di artista ha tratto forza nel momento in cui l'ho incontrato. Perché ho avuto questa fortuna di stringergli la mano ed egli mi ha trasmesso questa energia. Io volevo raccontare questa esperienza. Vi è poi nel mini CD un'altra canzone d'amore. Il singolo di quest'estate, Guarda giù, che praticamente è un volo che invece richiede l'impegno di tutti che giustamente, soprattutto nel caso di necessità, devono stringersi attorno al capo e doverosamente sostenerlo. Cerchiamo quindi di non equivocare sul concetto semantico di unanimismo, che non va confuso con l'unanimità che si ha quando attraverso la partecipazione attiva a lavori consiliari si giunge ad un'approvazione unitaria e quindi unanime. Non affidiamoci quindi all'opera di uno solo, ma cooperiamo con lui e con lui condividiamo la gioia del successo e anche l'amarezza del fallimento. Giornalisti allarmisti. Il caldo di Mario Lorenzini. Caldo equatoriale, caldo africano, siccità, rischio salute, eccetera. Questo è quanto si è detto e si dice dell'attuale clima estivo. Ci rendiamo tutti conto che il caldo umido e prolungato crea dei disagi al nostro vivere. Ma come quando abbiamo un problema di salute, il medico ci deve informare ma non allarmare, ovviamente è preferibile non essere malati e guarire il prima possibile. Quindi dobbiamo pensare positivamente. Allo stesso modo i giornalisti ci dovrebbero dare un'informazione chiara e veritiera senza calcare troppo la mano. Tutto ciò crea panico, allarmismo inutile ed eccessivo. E conseguentemente malessere nelle persone, quel malessere che solo il caldo non provoca. A volte anche le parole contribuiscono a migliorare o peggiorare il nostro stato d'animo. Ma io dico, che gusto ci provano questi cosiddetti professionisti dell'informazione ad amplificare le negatività che invece andrebbero sminuite? Non è certo correttezza professionale, non è certo uno scoop. Forse è mancanza di idee da approfondire, o forse i signori della carta stampata pensano che il nostro livello culturale comune sia così basso che crediamo a tutto quello che ci propinano, e che di questi discorsi allarmistici possiamo farne un pettegolezzo da discutere tra amici, anziché parlare di una utile scoperta scientifica in campo medico. Forse è proprio questo il punto. Una notizia scientifica della quale possiamo parlare 5 minuti o giù di lì, non siamo certo tutti medici. Ripetere invece per un'ora tra amici o colleghi che fa un caldo bestiale è come dire di tendenza. Ma veniamo a qualcosa di più concreto che, indipendentemente dal bello o brutto della notizia, ci faccia capire che, in fondo, possiamo glissare su certe notizie perché non possono essere attendibili. E poi, se non dico qualcosa e qualcuno legge queste righe, potrebbe dire subito che sto dicendo panzane. Intanto diamo subito un'occhiata al calendario. Siamo nel 2006. Non è questa l'estate più calda. Fece invece scalpore quella del 2003. Il sole fu veramente cocente per mesi, senza tregua. Temperature alte e forte tasso di umidità. Ma benché anche questa estate sia caldina, con umidità, non è certo paragonabile a quella di 3 anni fa. Ci sono stati dei temporali, anche se di breve durata, e sparsi. Il caldo vero e proprio è giunto nel mese di luglio, il mese notoriamente più bollente. Siamo in estate dopo tutto, fino alla metà di agosto più o meno. E pensiamo al nostro benessere fisico. Da sempre stare esposti al sole all'ora di pranzo fa male alla pelle, ci causa mal di testa e insolazioni, ci disidrata togliendoci quei sali minerali e altro utili al nostro sostentamento. E appunto, dopo i giornalisti, arrivano i medici a mitigare quello che è stato comunicato proprio prima. Il dottore ci consiglia, ce lo ha sempre consigliato da anni a questa parte, di mangiare leggero, di bere molta acqua durante la giornata e soprattutto non stare esposti a raggi del sole nelle ore centrali del giorno, diciamo dalle 12 alle 16 del pomeriggio. Insomma, oggettivamente quanto è cambiato da 50 a 100 anni fa ad oggi? Intendo nel fattore climatico. Quanto è realistica l'informazione? Io credo che non lo sia. I giornalisti hanno la pessima abitudine di enfatizzare le cose, ma per farlo vanno un po' oltre il limite. Come se io raccontassi a un'altra persona di una terza che si è rotta un dito. Prima gli dico che questa si è fratturata il pollice. Il giorno dopo gli dico che probabilmente anche il polso è coinvolto. Il giorno seguente mi invento che potrebbero esserci ripercussioni sull'osso dell'avambraccio. Ma solo il dito è rotto e andrà a posto nei 20 giorni di degenza previsti, non nei possibili 45 ipotizzati da giornalisti per complicazioni fantasma. Mi spiace aver usato un esempio così sciocco, ma spero di aver reso l'idea. Comunque, forse fa caldo, o sarebbe meglio dire sentiamo caldo, più degli anni precedenti. Un maggior numero di persone sente caldo rispetto al passato. Ma perché? Penso che faccia veramente più caldo di qualche anno fa, ma in misura veritiera di un 30% rispetto a quanto affermato dai giornalisti. La percentuale restante va suddivisa in due fattori: quello psicologico provocato da questi informatori e un altro, non molto o per niente citato, quello della resistenza ambientale del nostro fisico, che è diminuita a molte persone negli anni a causa degli stress provocati dal nostro stile di vita sbagliato, alimentazione, inquinamento, eccetera, i soliti elementi che peggiorano le condizioni di salute e ci fanno sentire più caldo, più freddo, più fatica, ci fanno ammalare di piccole e grandi patologie nuove. È perciò preferibile mantenere un certo distacco dall'informazione. A volte si capisce che la ripetitività dell'argomento è proprio indice del fatto che si sta per andare oltre il veritiero. Dal punto di vista del fattore caldo, quindi, possiamo rimediare facilmente a 2/3 del disagio. Basta non prestare molta attenzione a quanto ci viene comunicato. Non sto dicendo di chiudere il giornale e spegnere definitivamente la TV, ma cerchiamo di documentarci anche da altre fonti, in modo da avere un raffronto multiplo, o magari chiedere direttamente a un esperto del settore, che potrebbe essere nostro amico e comunque non giornalista. E a riguardo del fattore fisico, possiamo fare poco o tanto, possiamo cercare di modificare un po' quelle che sono le abitudini di vita che ci portano ad un indebolimento progressivo. Dico, tanto per dire, il peso eccessivo del nostro corpo, cattive abitudini igieniche, alimentazione povera di fibre, eccetera. Ma ovviamente io, che non sono un dietologo, un laureato in campo medico scientifico e per l'appunto non sono nemmeno giornalista, sarò giudicato poco credibile. Non voglio, non pretendo certo che qualcuno legga questo articolo come fosse un sicuro trattato sulla salute fisica e una certezza sulla malafede giornalistica. Mi piacerebbe però aver messo, come si suol dire, la pulce nell'orecchio a una persona o due e che queste non stiano passivamente davanti alla radio o TV, specie le emittenti più conosciute o commerciali, che fanno dell'informazione un profitto, e che sfoglino qualche rivista alternativa, facciano qualche ricerca su internet o si documentino in una biblioteca aggiornata. Io dico, questa è informazione vera. Questa è cultura. Sport. Germania 2006. Giù il sipario. Di Andrea Bonfiglio. Ci eravamo lasciati con un auspicio nel precedente numero. Ricordate? Facendo riferimento al clima di tensione dovuto allo scandalo di Calciopoli che precedeva l'inizio della rassegna iridata e che ricordava per certi versi l'atmosfera della vigilia del Mondiale 1982, ci auguravamo che anche la conclusione della competizione potesse essere la medesima. Ebbene, così è stato. Lo scorso 9 luglio, infatti, la nazionale italiana si è laureata campione del mondo battendo la Francia ai calci di rigore. È stata una finale al cardiopalma, sconsigliata a deboli di cuore. Già 2 minuti dopo il calcio d'inizio, difatti, la compagine transalpina ha beneficiato di un calcio di rigore assegnato in maniera generosa dal direttore di gara per un presunto fallo del difensore Materazzi. Ad incaricarsi della battuta è stato Zidane, il quale ha freddato Buffon con un tiro morbido, un cucchiaio alla Totti, che prima di spedire il pallone oltre la linea di porta lo ha scagliato contro la parte inferiore della traversa. Gli azzurri tuttavia non si sono abbattuti e dopo 20 minuti di assedio all'area presidiata da Barthez hanno provato il pareggio con un colpo di testa dello stesso Materazzi che ha svettato alle spalle di Vieira e ha finalizzato l'azione nata dal calcio d'angolo. Il primo tempo si è quindi concluso in parità. Nonostante il bomber Toni ed ancora uno scatenato Materazzi abbiano sfiorato il raddoppio prima del 45esimo. Nella seconda frazione di gioco è salita in cattedra la Francia, che pian piano ha schiacciato l'Italia nella propria metà campo, rendendosi pericolosa con Ribéry, Henry e Zidane. Ciò nonostante è stata l'Italia ad avere l'occasione più nitida con Toni, il quale si è visto annullare un magnifico gol, siglato di testa, a causa di un millimetrico fuori gioco. Si è scivolati dunque al 90esimo senza ulteriori sussulti e il persistente pareggio ha imposto alle due squadre altri 30 minuti di fatica. Le maggiori emozioni si sono però avute nel primo tempo supplementare, con uno Zidane in versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che ha prima sfiorato il gol del vantaggio con uno splendido colpo di testa, sventato soltanto in extremis da una straordinaria parata di Buffon, e ha poi colpito con una testata al petto il solito Materazzi, colpevole a suo dire di inaccettabili provocazioni. Questo gesto, sfuggito all'occhio arbitrale, gli è comunque costato l'espulsione, grazie all'intervento, non proprio tempestivo, del guardalinee, che ha richiamato l'attenzione del suo collega, impegnato a seguire lo svolgimento del gioco, riferendogli l'accaduto. Gli azzurri, ormai alle corde, si sono ritrovati in superiorità numerica e hanno così potuto rifiatare fino al termine dell'incontro. L'immutato risultato ha costretto le due finaliste a contendersi il titolo a calci di rigore. Dopo una ponderata riflessione, il CT Marcello Lippi ha designato i cinque rigoristi: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso. Nessuno di loro ha sbagliato e ciò ha reso possibile, grazie anche all'errore del francese Trezeguet, la realizzazione di un sogno di milioni di italiani, che non appena hanno visto il pallone calciato da Grosso gonfiare la rete, si sono riversati nelle piazze e nelle strade per dare sfogo a tutta la loro gioia. A detta di un'intera nazione, questa è stata la vittoria del gruppo, che grazie allo spirito di coesione, alla cultura del lavoro e del sacrificio, ha saputo tramutare le sopraggiunte difficoltà in benzina da ardere nel proprio motore per tagliare un traguardo divenuto obiettivo comune. Tra i giocatori azzurri, quelli che hanno maggiormente impressionato sono stati Grosso, senza ombra di dubbio l'uomo decisivo. Basti pensare al rigore procuratosi al 93esimo contro l'Australia, al gol segnato al 119esimo nella semifinale contro la Germania, nonché all'ultimo rigore trasformato in finale. Cannavaro, storico capitano e difensore insuperabile. Buffon, insostituibile portiere autore di interventi miracolosi, vedi quello su Zidane nella finale. Gattuso, cuore grintoso e generoso, instancabile motorino della squadra. Pirlo, imperturbabile metronomo della cavalcata azzurra. Materazzi, inaspettato protagonista sia nella fase difensiva che offensiva. Ha sostituito egregiamente uno dei più abili difensori al mondo, tale Alessandro Nesta. E Zambrotta, infaticabile pendolino sulla fascia destra e all'occorrenza sulla sinistra. Meritano certamente un elogio anche gli altri componenti della rosa, a partire da Del Piero, umile campione votato al sacrificio per il bene collettivo. Totti, impalpabile sul campo ma coraggioso a non tirarsi indietro quando chiamato in causa. E Camonaresi, genio e sregolatezza espresse in una cornice tatticamente impeccabile. Per giungere a De Rossi, mediano talentuoso e irrequieto. Per Rotta, tecnica e corsa al servizio dei compagni. Toni, lottatore mai domo. Gilardino, bomber sgusciante e disciplinato. E Iaquinta, sorprendente jolly offensivo. Uno sguardo generale. Tra le nazionali che hanno ben figurato, oltre ad Italia e Francia, ci sono sicuramente il Portogallo e la Germania, che si sono affrontate nella finale per il terzo posto, terminata 3-1 per i tedeschi. Tra le rivelazioni del torneo spiccano i nomi di Ucraina e Australia, protagoniste di un ottimo torneo ed eliminate soltanto dall'Italia, nonché di Ecuador e Ghana, qualificatesi per gli ottavi di finale contro ogni pronostico, mentre nella lista delle delusioni compaiono in primis Brasile e Argentina, seguite a ruota da Inghilterra e Olanda. Per quanto riguarda calciatori, se si esclude il semisconosciuto Maxi Rodriguez, argentino in forza agli spagnoli dell'Atletico Madrid, non sono venuti alla luce nuovi talenti. L'attesissimo baby fenomeno inglese Theo Walcott non è mai sceso in campo ed è rimasto un oggetto misterioso, ma alcuni tra quelli più noti hanno deluso. Su tutti i brasiliani, Ronaldinho e Ronaldo, che sono apparsi davvero irriconoscibili. Tra coloro che invece non hanno tradito le attese, accentuando giudizi sugli azzurri, ci sono Henry, Zidane, nominato miglior giocatore del mondiale nonostante la ignobile testata rifilata a Materazzi, Nedved, Shevchenko, Figo e Close, laureatosi capocannoniere del torneo. Fine dell'opera.